Cari amici di Radio Buonconsiglio, per quanto riguarda il mese di marzo, ho pensato di parlarvi della bellezza di affidarsi a San Giuseppe, visto che il mese di marzo è il mese che tradizionalmente si dedica appunto alla devozione a San Giuseppe, al padre putativo di Gesù. San Giuseppe, dopo Gesù e la Madonna, è la creatura più importante in tutta l'economia del cristianesimo. È vero che Gesù disse che l'uomo più grande nato da una donna era Giovanni Battista, come si afferma al capitolo 11 del Vangelo di San Matteo, ma è pur vero che con tale affermazione Gesù escludeva il suo padre putativo, dando per scontato il fatto che fosse superiore a tutti. È un po' come dire: questo amico è la persona a cui tengo di più. È evidente che con una frase del genere si escludano i propri genitori, i propri fratelli, eccetera. Chiediamoci, perché San Giuseppe dopo Gesù e Maria è il più grande? La risposta è molto semplice: per la sua straordinaria missione, che fu quella di padre putativo di Gesù e di sposo della Vergine Maria. Ed è per questo che San Giuseppe sta al di sopra di tutti, sta al di sopra dei patriarchi, dei profeti, di San Giovanni Battista, degli apostoli, dei martiri e dei dottori della Chiesa. Tutti gli elogi, anche i più eccelsi, si possono sintetizzare nel titolo con cui nelle sacre scritture è designato San Giuseppe. E questo titolo è Uomo Giusto, come dice il Vangelo di Matteo al capitolo 1, versetto 19. San Girolamo, che nacque nel 347 e morì nel 420, grande padre della Chiesa, afferma che San Giuseppe meritò di essere chiamato giusto perché possedeva tutte le virtù eroiche dei santi. In tal modo, ecco la vera giustizia, ha dato in maniera piena ciò che a Dio è dovuto. San Tommaso d'Aquino, nato nel 1225 e morto nel 1274, afferma che il vero giusto è colui che possiede in sé la somma e l'equilibrio di tutte le virtù. Ripeto, la somma e l'equilibrio di tutte le virtù. Nella vita di San Giuseppe c'è un paradosso che è bellissimo. Egli è il capo della Sacra Famiglia, pur essendo il più piccolo componente di questa famiglia. Insomma, in lui si realizzano le parole di Gesù: chi è minore fra voi, questo è il maggiore, come dice il Vangelo di Luca al capitolo 9, versetto 48. D'altronde i paradossi, diciamolo francamente, sono tipici del cristianesimo. Nel cristianesimo spesso ciò che è più importante non è più grande. Succede nei sacramenti, dove il battesimo è il sacramento più importante, il sacramento che fa entrare nella Chiesa, il sacramento detto anche della iniziazione, ma non è il sacramento più grande, perché il sacramento più grande ovviamente è l'Eucaristia, cioè quel sacramento che ci dà anche la possibilità di ricevere Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. Ma questo succede anche nelle virtù, laddove l'umiltà è la più importante, ma non la più grande. La più grande è la carità. Però l'umiltà, in un certo senso, è la virtù più importante. Qui vi ricordate, spesso io utilizzo un esempio che si fa risalire anche a San Massimiliano Maria Kolbe, no? Cioè l'esempio della collana. Ecco, se si prendono le perle di una collana e si vanno a rivendere, ovviamente si riceve un bel gruzzoletto di soldi perché le perle valgono. Ma se si volesse andare a rivendere il filo della collana non si riceverebbe nulla, perché il filo di per sé non vale nulla. Eppure senza il filo le perle non possono tenersi unite e quindi se non possono tenersi unite non ci sarebbe la collana. Per cui l'umiltà è un po' il filo che tiene unite tutte le perle. San Giuseppe era considerato da tutti il padre di Gesù. Il Vangelo, in diversi passi, lo presenta come vero padre di Gesù. Quando Quando ormai adulto Gesù predica nella sinagoga di Nazareth, si legge, ed è il Vangelo di Luca, capitolo 4, 22. Si legge così: tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? La Madonna stessa dice a Gesù, quando lo ritrovano al Tempio, Luca 2,48, ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo. Ovviamente Giuseppe non era il padre biologico di Gesù, ma era padre vero sotto tutti gli altri profili. Era vero sotto il profilo giuridico, era il capo della famiglia. Vero sotto il profilo del sostentamento, ha mantenuto la famiglia con i proventi del suo lavoro. Vero sotto il profilo educativo, ha protetto ed educato Gesù, e inoltre gli ha insegnato il mestiere. Gesù lo chiamava padre e gli stava sottomesso, come dice Luca, capitolo 2, versetto 51. L'episodio del ritrovamento poi al Tempio ci mostra quanto San Giuseppe amasse Gesù con vero amore di padre, tant'è che la Madonna dice, ripetendo le parole che abbiamo già citato, tuo padre ed io angosciati, angosciati, ti cercavamo. Ma l'aspetto interessante che, volendo un po' meditare sulla figura, sulla straordinaria figura di San Giuseppe, è il fatto che San Giuseppe è il santo dell'ordinario straordinario. Può sembrare, vedete, un gioco di parole questo, ma non è un gioco di parole. Ripeto, San Giuseppe è il santo dell'ordinario straordinario. San Giuseppe fu uomo di nascondimento, a cui però toccò il meglio. Visse nell'ordinario, faceva il falegname, faceva il carpentiere, trascorreva molto tempo nel suo laboratorio di falegnameria e visse quindi nell'ordinario, ma nello stesso tempo visse anche nello straordinario. Perché visse nello straordinario? Perché la stessa sua famiglia era straordinaria, no? Aveva la presenza di Maria Santissima, la massima creatura che il Signore abbia potuto mai fare, non in natura, ma per quanto riguarda la dimensione soprannaturale, perché la Madonna è l'Immacolata, la Madonna è grazia plena, è piena di grazia. La Madonna è stata elevata anche ad essere regina degli angeli, pur essendo in natura le creature angeliche superiori alle creature umane. E poi soprattutto San Giuseppe è vissuto all'interno di una famiglia, custodito una famiglia in cui vi era il Verbo incarnato, in cui vi era un figlio che veramente uomo, ma anche altrettanto veramente Dio. Quindi ha vissuto in una famiglia in cui vi era il Signore dell'universo, colui che reggeva in quei precisi momenti l'universo intero, reggeva in quei precisi momenti l'universo intero, perché non dobbiamo mai dimenticare, che Dio non è solamente causa, per dirla un po' in filosofia, ma insomma sono concetti semplici questi, no? Non è solamente Dio causa efficiente di tutto ciò che esiste, quindi causa che ha determinato tutto ciò che esiste, ma è anche causa sussistente di ciò che esiste. Cioè Dio mantiene nell'essere la creazione. Se in questo preciso momento Dio non mantenesse nell'essere la creazione, ecco, non è che noi moriremmo, perché il morire è ancora un continuare ad esistere, ma noi sprofonderemmo nel nulla, perché nulla può esistere se non è mantenuto nell'essere da Dio. Nulla può esistere. È un po' come l'esempio del lampadario, no? Noi premiamo l'interruttore e il lampadario si accende, ma se il lampadario continua a rimanere acceso, Non è perché abbiamo qualche secondo prima solamente premuto l'interruttore, perché continua ad affluire energia elettrica che alimenta la lampadina. Tant'è vero che se poi dovessimo ripremere l'interruttore e quindi interrompere il flusso di energia, il lampadario si spegnerebbe. E questo è il rapporto tra Dio e la creazione. E voi pensate che San Giuseppe è vissuto dentro una famiglia, all'interno di una casa, in cui vi era, attimo dopo attimo, la presenza fisica di Dio, cioè di colui che era bambino, era adolescente, poi adulto, nella sua vera umanità, ma anche nella sua vera divinità. E in quei precisi momenti, il suo figlio reggeva come causa sussistente l'universo intero. Quindi ecco perché noi dobbiamo dire che San Giuseppe è il santo dell'ordinario straordinario. E quindi abbiamo detto nell'ordinario perché svolse costantemente il suo lavoro e custodì la famiglia, nello straordinario perché visse della continua contemplazione di Gesù e di Maria. Ecco, questo è un altro elemento che dobbiamo tenere presente, no? Questo fatto che San Giuseppe ebbe questo grande privilegio di contemplare Gesù e la Madonna, cioè ciò che è maggiormente importante ai fini della nostra vita di fede e ai fini della nostra salvezza. Tant'è vero che una grandissima grazia è quella di poter morire pronunciando i nomi di Gesù e Maria. E San Giuseppe poi dobbiamo tenere presente che è il patrono della buona morte perché morendo prima della crocifissione di Gesù, sicuramente è morto avendo a fianco Gesù e Maria. E quale migliore morte si può fare se non avendo a fianco Gesù e la Madonna. Quindi San Giuseppe da una parte lavorava, ma lavorava con la possibilità, contemporaneamente, possiamo dire così, di contemplare Gesù e la Madonna. Quindi univa perfettamente San Giuseppe il lavoro, l'azione, con la contemplazione. In alcuni momenti sicuramente non c'era proprio scarto temporale. Voi pensate quando Gesù bambino entrava nel suo laboratorio, casomai anche un po' per giocare con i pezzetti di legno che stavano a terra, anche perché poi qui vedete c'è un altro grandissimo mistero, cari amici, che l'incarnazione prevede la cosiddetta unione ipostatica, no? Cioè un solo soggetto divino, ma in una duplice natura, veramente divina e veramente umana. Perciò noi giustamente nel catechismo diciamo che Gesù è vero Dio ed è vero uomo. Gesù è vero Dio ed è vero uomo. E allora quando Gesù era bambino e casomai entrava nel laboratorio di Giuseppe, e giocava con i pezzetti di legno, non è che facesse finta di giocare con i pezzetti di legno, dice, perché altrimenti questi si mettono paura. No, veramente si divertiva con quei pezzetti di legno. Perché? Perché Gesù era un vero bambino, ma nello stesso tempo, contemporaneamente, badate bene, contemporaneamente, mentre Gesù si divertiva come un vero bambino, cosa che un adulto non potrebbe mai fare, ovviamente, quello stesso Gesù bambino era perfettamente consapevole di essere Dio, conosceva tutti i misteri dell'universo, stava reggendo l'universo intero. E quindi di tutto questo, era perfettamente consapevole San Giuseppe. Di tutto questo era perfettamente consapevole San Giuseppe. Quindi San Giuseppe, mentre lavorava, aveva la possibilità di agire, cioè di lavorare, ma aveva anche la possibilità di contemplare. Quindi univa l'azione alla contemplazione. L'azione alla contemplazione. E quindi le bellezze di Dio, del Dio incarnato, le bellezze del Dio incarnato, non, e dell'Immacolata, non scomparvero, non disparvero mai dal suo sguardo. Ecco, pensiamo anche alla notte di Natale. La notte di Natale i suoi occhi erano fissi al tesoro che egli già custodiva con immenso amore. Vi voglio leggere queste parole di San Bernardo di Chiaravalle. San Bernardo di Chiaravalle, siamo ai vertici della mistica medievale. San Bernardo di Chiaravalle nasce nel 1090, quindi alla fine dell'undicesimo secolo, e muore nel 1153, proprio a metà dodicesimo secolo. Bene, San Bernardo descrive lo stupore, con queste parole che adesso vi andrò a leggere. Descrive lo stupore che invase il cuore di San Giuseppe. Lingua umana non vale a descrivere i sensi di San Giuseppe presso il bambino Gesù, e neppure un angelo saprebbe ridire la felicità del santo patriarca quando Maria Santissima, volendo rendere meno duro il giaciglio al pargoletto divino, lo pose fra le braccia di San Giuseppe. Egli lo ricevette con le ginocchia a terra dalle mani dell'augusta Vergine, se lo strinse al seno con inesprimibile amore e rispetto, lo bagnò di lacrime, lo coprì di baci, lo offrì all'Eterno Padre come il riscatto del suo popolo, la speranza e la gioia di Israele. Oh, quanto si stimò fortunato l'umile figlio di Davide! Più ricco dei suoi antenati, continua ancora San Bernardo, in mezzo a tanta povertà, egli possedeva il più prezioso tesoro del cielo. La sua gloria eclissava tutta quella della sua stirpe. Egli poteva contemplare con i suoi occhi, stringere al suo cuore quell'Emanuele che Davide salutava da lontano, con gli accenti profetici, come suo Signore e suo Dio. Ecco, vedete come San Bernardo giochi su questa questione, no? San Giuseppe, discendente della stirpe di Davide, della importantissima stirpe di Davide, in realtà era molto più ricco di coloro i quali lo avevano preceduto in questa stirpe, perché aveva la possibilità di possedere, possedere nel senso di poter custodire. Possedere il Dio fattosi uomo, cioè la più grande delle ricchezze, no? Viene da pensare da ricordare quella famosa espressione di San Pio da Pietralcina che dice: chi ha Dio ha tutto. Se si possiede Dio, se si è con Dio, si è nella massima ricchezza. Altrimenti si possono avere anche le più grandi ricchezze di questa terra. Ma se non si ha Dio, si è sempre impietosamente miseri, si è sempre impietosamente poveri. Bene, cari amici, prendiamoci adesso una pausa musicale.
Sencillez, humilde palpitar.
Ecco, riprendiamo allora, cari amici, la nostra riflessione sulla bellezza di affidarsi alla devozione a San Giuseppe. E dobbiamo dire che San Giuseppe è il santo del silenzio. Spesso la natura manifesta tutta la sua grandezza e la sua bellezza nel silenzio. Pensiamo al sorgere del sole, non c'è rumore, eppure pensiamo quanto è importante che ogni giorno il Signore ci doni questa straordinaria bellezza e questa straordinaria utilità, no? Che è il sorgere del sole. Senza il sole non ci potrebbe essere vita sulla terra. Pensiamo al crescere di un albero o di un fiore, non c'è rumore. Pensiamo alla nascita della vita nel grembo materno, non c'è rumore. Nei Vangeli San Giuseppe non dice una parola, è l'uomo del silenzio. Da questo punto di vista è il vero capo. Infatti l'uomo autorevole solitamente non grida, basta la sua presenza per imporre la sua autorità. Ecco, faccio un esempio di carattere personale. Mi ricordo quando ero nel liceo e avevamo un professore di matematica, molto bravo, molto capace, il quale, che io ricordi, non alzava mai la voce. Ma la sua presenza autorevole, anche perché insegnava una materia molto importante ai fini della promozione, e poi perché insomma era ritenuto un professore molto competente, molto bravo, bastava la sua presenza per incutere l'utile timore affinché noi potessimo essere tutti quanti tranquilli e seguire le sue lezioni, quando qualche volta poteva capitare, no? Uno stato di effervescenza maggiore, bastava che lui alzasse il capo e dicesse con molta pacatezza, cioè ragazzi, tranquilli. E noi stavamo tranquilli. Altri professori che casomai si innervosivano, sbraitavano, eccetera, però manifestavano un po' un senso di insicurezza, no? Di mancanza di autorevolezza. E quindi, tornando a San Giuseppe, da questo punto di vista, San Giuseppe è il vero capo, torna a ripetere, perché l'uomo autorevole solitamente non grida, basta la sua presenza per imporre la sua autorità. Il silenzio di San Giuseppe è dato dai suoi privilegi, il privilegio di essere capo di una famiglia perfetta e il privilegio di essere capo dell'infinita perfezione di Dio incarnato e della più grande perfezione creaturale, che è ovviamente l'Immacolata. San Giuseppe è anche il santo dell'azione, da qui il silenzio ma anche l'azione di San Giuseppe, quindi San Giuseppe è il santo del silenzio, come abbiamo detto, ma anche dell'azione. Il silenzio perché San Giuseppe, abbiamo detto che doveva solo custodire, non rimproverare, perché ovviamente non c'era bisogno di rimproverare né Gesù né tantomeno l'Immacolata. L'azione, perché la sua custodia esigeva atti e decisioni. Infatti tutta la vita della Sacra Famiglia, all'incirca per 30 anni, poggia sul lavoro e sulle decisioni di San Giuseppe. Voi pensate, spesso si fa riferimento a questo, no? Alla responsabilità di San Giuseppe. San Giuseppe che a un certo punto decide di trasferirsi in Egitto per evitare ritorsioni sul divino bambino da parte di Erode. Quindi pensate anche alla delicatezza, l'importanza di questa decisione, che non è una decisione così che si può prendere facilmente. San Giuseppe è anche il santo del sostegno. Infatti, il suo è un silenzio, un'azione che si realizzano nel sostegno. Il sostegno è silenzioso. Le fondamenta reggono il fabbricato e se dovessero far rumore, vorrebbe dire che stanno per cedere. Tutto ciò che, cari amici, non so se ci riflettete su questo, ma tutto ciò che sostiene qualcosa di importante, no? Come le fondamenta di un fabbricato, come i pilastri di un ponte, eccetera. Tutto questo avviene nel silenzio. Tant'è vero che si realizza il contrario, no? Cioè se le fondamenta o i pilastri di un ponte, le fondamenta di un fabbricato, di un palazzo, o i pilastri di un ponte dovessero far rumore, allora significa che c'è da temere, significa che stanno per cedere. Gesù è l'autore della redenzione. L'Immacolata è la madre della redenzione, San Giuseppe ne è il sostegno. Ecco, vedete queste parole, no? Che vi voglio offrire, sintetizzano un po' tutto il mistero della Sacra Famiglia. Gesù, autore della redenzione, l'Immacolata, madre della redenzione e corredentrice anch'ella, San Giuseppe, il sostegno di tutto questo. San Giuseppe è il sostegno di tutto questo. Insomma, l'Immacolata dà l'assenso e collabora alla redenzione, quindi abbiamo detto corredenzione. San Giuseppe è colui che costituisce il sostegno affinché questi misteri possano realizzarsi nella storia. Se non ci fosse stata la custodia di San Giuseppe, questi grandissimi misteri non si sarebbero potuti realizzare nella storia. San Giuseppe è anche il modello della vera autorità politica. Quando, cari amici, iniziò a sorgere la concezione moderna dell'autorità e della politica, si iniziarono a produrre dipinti su San Giuseppe. Soprattutto dipinti che descrivevano San Giuseppe in tenero atteggiamento nei confronti del divino bambino. Per esempio San Giuseppe che gioca con il bambino o che lo fa giocare con la sua barba. E ciò, vedete, per un motivo ben preciso, perché si voleva sottolineare quanto fosse anticristiana una politica decisionista, ovvero tutto basata sulla convinzione che sarebbe l'autorità a fare la verità. Una politica, inoltre, si pensi per esempio a Niccolò Machiavelli, completamente svincolata dalla morale. Ecco, vedete, mentre il re medievale, è chiaro che qui dobbiamo generalizzare, poi ci sono anche le eccezioni, ma mentre il re medievale era un re che aveva un potere però limitato verso il basso, ma limitato soprattutto verso l'alto. D'altronde nel Medioevo sorsero quei famosi rituali di incoronazione divina dei re che stavano a significare che cosa? Io re mi faccio incoronare, da Dio stesso e dal rappresentante di Dio, perché io posso pretendere che voi sudditi mi obbediate, perché anch'io mi impegno a obbedire a un altro re al di sopra di me. Tant'è vero che nel Medioevo esisteva questo tipo di consuetudine, che quando il re doveva essere in uno stato peccato, decideva di stare in uno stato peccato, di peccato mortale pubblico, di per sé non perdeva il potere. Perché il peccato mortale non continua a far rimanere membri della Chiesa, membri morti, per cui se si muore in peccato mortale ovviamente si va all'inferno, ma si continua a essere membri della Chiesa. Ma quando un re o un imperatore veniva scomunicato, e allora di fatto perdeva la sua legittimità. Pensate al famoso caso della lotta per le investiture, no? Che Enrico IV che viene scomunicato da Gregorio VII. Ed è costretto ad andare a chiedere perdono a Gregorio VII, che è rifugiato nel castello di Matilde di Canossa, perché? Perché i suoi feudatari gli avevano detto, dice, non ti riconosciamo più come imperatore perché tu sei scomunicato. Con la modernità invece nasce un nuovo concetto di politica, cioè il potere politico sta nel potere in quanto tale, quindi questa autoreferenzialità del potere. E quindi l'autorità si sente autorizzata a poter fare la verità. Questo quella famosa, quella celebre espressione di Thomas Hobbes, cioè l'autorità che farebbe la verità. Ebbene, in questo periodo, cioè il periodo che parte un po' dalla fine dell'umanesimo, Rinascimento e poi il Seicento, eccetera, ecco, si sviluppa iconograficamente anche un modello di San Giuseppe particolare, San Giuseppe che tiene teneramente in braccio il bambino, che gioca con il divino bambino, che addirittura fa giocare Gesù, che gli tocca la barba, eccetera, che gli tira la barba per gioco. Ecco, tutto questo sa significare perché si diffusero queste immagini, per sottolineare l'aspetto della tenerezza dell'autorità, che è una concezione tipicamente tradizionale cristiana dell'autorità. San Giuseppe è anche il santo della paternità. Egli esprime i tratti dell'autorità cristiana, il servizio, l'obbedienza, il nascondimento, il coraggio, il sacrificio totale di sé. In un libro di Claudio Risé, famoso psicoanalista, che ha come titolo Il padre, l'assente inaccettabile, si parla di un dato attualmente inequivocabile, l'assenza della figura paterna. Certamente i nostri tempi di grande dissoluzione mostrano segni di assenza di varie figure autorevoli, fra cui anche quella della madre. Molte volte le donne si fanno prendere un po' dalla carriera, le madri dalla carriera e stanno poco con i figli, ma l'assenza del padre, se ci riflettete, è quella più incisiva ed anche quella che causa conseguenze più gravi. Risé dimostra che l'impoverimento dell'autorità paterna si originò già con il protestantesimo e la conseguente secolarizzazione della famiglia. Ovviamente poi tutto si è aggravato con l'introduzione del divorzio. E così oggi abbiamo molti bambini che sono ormai orfani di questo riferimento, cioè del riferimento del padre. Tra i ragazzi provenienti da famiglie senza padre si conta il 63% dei suicidi giovanili, il 71% delle adolescenti incinte, l'85% dei bambini che mostrano disordini del comportamento. Il 75% dei pazienti adolescenti presso i centri per abuso di droghe, l'85% della gioventù che è nelle carceri. San Giuseppe è il santo anche del nascondimento. Viviamo noi in un mondo che ha reso l'uomo ossessionato dallo straordinario, ma non quello buono però, Uno straordinario da intendersi come gigantismo folle. C'è sempre bisogno di fare cose grandi, assolutamente visibili. Se non si fanno cose che possono essere viste e lodate da altri, ci si convince che è inutile farle. San Giuseppe è invece l'uomo del nascondimento ed è l'uomo dell'ordinario. A livello lavorativo svolse il suo mestiere nella costanza quotidiana e non poteva che svolgerlo con la massima esattezza, proprio perché lui, come dice San Tommaso, che abbiamo già citato, tutte le virtù erano al massimo dell'equilibrio. San Giuseppe ovviamente è il santo del lavoro. San Giuseppe sapeva chi fosse Gesù, ma sapeva anche che avrebbe iniziato la sua missione solo ad una certa età e così decise di insegnargli il mestiere. San Giuseppe ha insegnato il mestiere a Gesù. E Gesù, che è l'onnipotente e l'onnisciente, quindi di per sé poteva anche non aver bisogno, si fece umilmente insegnare il mestiere da San Giuseppe. E qual era il mestiere di San Giuseppe? Si dice appunto il falegname. Forse non è proprio esattamente così. Il termine greco con cui viene indicato il mestiere di Giuseppe è tecton, che sta ad indicare colui che lavorava nel campo dell'edilizia con materiali pesanti quali legno e pietra. Ecco perché noi abbiamo detto prima falegname o carpentiere. E San Giuseppe ovviamente è santo della vita interiore. Era uomo di preghiera ed era un uomo di vita interiore. La vita interiore è una peculiarità cristiana. È ciò che davvero conta nella vita. Infatti ciò che conta è solo la vita di grazia, vivere in Dio e di Dio. San Giuseppe, contemplando Gesù e Maria, riempiva le sue giornate di questo. Lavoro e contemplazione, contemplazione e lavoro. Una grande attualità la sua in un tempo come il nostro, che è un tempo, diciamolo francamente, ubriaco, ubriaco, letteralmente ubriaco di efficientismo esteriore. San Giuseppe è ovviamente santo della purezza. I nostri tempi sono tempi di trionfo di pansessualismo. San Giuseppe invece è lo sposo casto e fedele. Egli ha fatto della castità e della fedeltà i suoi tratti distintivi. San Giuseppe, santo dell'obbedienza. I nostri tempi sono tempi manifestamente ingiusti, perché tempi in cui non si dà a Dio ciò che è di Dio. La società completamente laicizzata, la società completamente dimentica di Dio. Oggi nessuno parla, nemmeno nella Chiesa, diciamolo francamente, nessuno parla di quella verità importantissima, che è la regalità sociale di Cristo, cioè il fatto che Cristo deve regnare non solo nelle anime, ma deve regnare anche nelle società. Quindi i nostri tempi sono tempi manifestamente ingiusti, in cui noi non diamo a Dio ciò che è di Dio. Sono anche conseguenzialmente tempi di disobbedienza, perché l'autorità pretende farsi obbedire senza riconoscere però nessuna autorità fuori di se stessa. A Giuseppe appare invece continuamente in sogno un angelo che gli trasmette un compito. Giuseppe si alza e fa ciò che gli è stato ordinato. Egli non indugia, non dubita e non discute. Fa semplicemente ciò che è giusto. Cioè, quando l'angelo appare a Giuseppe e gli dice quello che gli dice, San Giuseppe ubbidisce, non discute. San Giuseppe ovviamente è il santo della buona morte. La tradizione racconta che San Giuseppe sia morto appunto tra le braccia o alla presenza di Gesù e Maria. Quindi ha fatto la morte migliore possibile ed è per questo che è stato proclamato dalla Chiesa patrono della buona morte. La mistica venerabile Madre Maria di Agreda, nata nel 1602 e morta nel 1665, vide questa scena. Il racconto è presente nella sua opera La mistica città di Dio. Poi quest'uomo di Dio, rivolgendosi a Cristo, dice la Greda, nostro Signore, nella più profonda reverenza, volle inginocchiarsi davanti a lui. Ma il dolcissimo Gesù, venendogli vicino, lo accolse tra le sue braccia e, chinando il capo tra queste, Giuseppe disse: Mio altissimo Signore Dio, Figlio del Padre Eterno, Creatore e Redentore del mondo, dona la tua benedizione al tuo servo e all'opera delle tue mani. Perdona, Re pieno di misericordia, le colpe che ho commesso al tuo servizio, ti esalto e ti lodo e ti rendo grazie con tutto il cuore perché nella tua ineffabile condiscendenza mi hai scelto per essere lo sposo della tua vera madre. Fa che la tua grandezza e la tua gloria siano il mio ringraziamento per tutta l'eternità. Il Redentore del mondo gli diede allora, continua la Greda, la sua benedizione dicendo: Padre mio, riposa in pace e nella grazia del mio eterno e mia. Riposa in pace nella grazia del mio Padre eterno e mia, e ai profeti e ai santi che ti attendono nel limbo, porta la lieta notizia della prossimità della loro redenzione. Il limbo, in questo caso, è quel limbo provvisorio dove vi erano tutti i santi patriarchi, gli uomini giusti vissuti prima della venuta di Cristo, che ancora non potevano accedere in paradiso perché ancora non si era realizzata la redenzione. E poi la Greda conclude dicendo: a queste parole Gesù, reclinandosi tra le sue braccia, A queste parole di Gesù, reclinandosi tra le sue braccia, il beatissimo San Giuseppe espirò e il Signore stesso gli chiuse gli occhi. Bene, nei nostri tempi la morte è diventata un tabù, perché adesso la cultura contemporanea non può dare una risposta. Ma una caratteristica tipica dei gravi errori è causare però una sorta di schizofrenia. E così oggi, da una parte, si ha spavento della morte, si pensi all'ossessione un po' salutistica. Dall'altra si ricerca la morte, si pensi alla domanda eutanasica che è molto diffusa purtroppo. Ovviamente la causa è la stessa, l'impossibilità di dare un significato alla sofferenza. Nell'ossessione salutistica si cerca di fuggire quanto più possibile dalla malattia, Nella domanda eutanasica si cerca di fuggire ugualmente dalla malattia perché la si ritiene insopportabile. E poi San Giuseppe è il santo della difesa della verità cattolica. Se la Madonna ha generato e cullato la verità, San Giuseppe l'ha custodita. Nei nostri tempi di errore a lui dobbiamo affidare l'apologetica. San Giuseppe è il santo dell'apologetica, perché con l'apologetica che facciamo? Difendiamo razionalmente la verità cattolica, la proteggiamo dagli errori, la esaltiamo nella sua bellezza e nella sua logicità. E quindi chi è che veramente ha custodito la verità cattolica? Perché Gesù è via, verità e vita. La verità cattolica è Cristo. E chi è che ha custodito Cristo? È San Giuseppe. La famosa preghiera scritta da Leone XIII, così dice in un passaggio: allontana da noi, o Padre amatissimo, questa peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. San Giuseppe è il santo della difesa della Chiesa. Perché la Vergine è madre della Chiesa? Perché l'ha generata, avendo generato Cristo, che è già tutta la Chiesa. Ma se Maria è madre della Chiesa, San Giuseppe ne è il suo protettore, perché è lui che ha dovuto proteggere Gesù. Fu Pio IX a dichiarare San Giuseppe, infatti, patrono della Chiesa. E poi San Giuseppe è il santo della difesa della vera bellezza. Abbiamo detto che San Giuseppe visse di lavoro e soprattutto di contemplazione. Ebbe l'incommensurabile privilegio di essere sempre dinanzi a Gesù e dinanzi all'Immacolata. Gesù e Maria costituiscono la massima bellezza. Gesù la massima bellezza in assoluto in quanto Dio, l'Immacolata la massima bellezza creaturale in quanto piena di grazia. A San Giuseppe si deve pertanto non solo la custodia della verità, ma anche la custodia della bellezza, perché ha custodito la bellezza di tutte le bellezze, nostro Signore Gesù Cristo, e la bellezza dell'Immacolata. Santo ovviamente potentissimo San Giuseppe. Con questo concludiamo. Per capire quale ricca fonte di ogni sorta di grazie sia la devozione al glorioso patriarca San Giuseppe, vi voglio leggere queste parole di Santa Teresa con cui concludo. Santa Teresa d'Avila dice così: io non mi ricordo di aver sino ad oggi domandato una grazia a San Giuseppe che non me l'abbia accordata. Che bel quadro io metterei sotto gli occhi se mi fosse dato di esporre le grazie segnalate con le quali sono stata ricolma da Dio e i pericoli di anima e di corpo da cui sono stata liberata, mediante l'intercessione di questo grande santo. Agli altri santi Dio concede soltanto la grazia di soccorrerci in questo e tal altro bisogno, ma il glorioso San Giuseppe, e Dio so per esperienza, stende il suo potere a tutto. Ed hanno ciò sperimentato al pari di me altre persone alle quali io avevo consigliato di raccomandarsi a questo incomparabile protettore. Continua ancora Santa Teresa: se io avessi autorità di scrivere, proverei un santo piacere nel raccontare particolarmente le grazie di cui tante persone sono come me debitrici a questo grande santo. Mi contento però di scongiurare per amore di Dio quelli che forse non mi crederanno a farne la prova e vedranno per esperienza quanto vantaggio ne venga dal raccomandarsi a questo glorioso patriarca ed onorarlo con speciale culto. Bene, allora, cari amici, terminiamo qui, ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione mensile. Intanto io vi auguro un buon proseguimento del mese di marzo e una santissima festa di San Giuseppe. Ave Maria a tutti.